That's it.
Give me that.
La frase es toda.
Siamo già oltre la metà.
Prossimo appuntamento è con Mario Davino, la dialettica io non nella prossimità del territorio.
È un titolo abbastanza strano, ma riflette un po' quelli che sono le mie riflessioni in questo periodo, ormai da diversi anni, intorno al concetto di democrazia e ancora di più al rapporto che c'è tra il soggetto e gli altri. E andando alla ricerca di questo tema, ci si batte con Dio, che è uno dei concetti più strani, più astrusi, più difficili, più tormentati del pensiero filosofico di tutti i tempi. La cosa più studiata, pensata e meno conosciuta, meno definita, è proprio Dio. Volendo parlare di democrazia, è chiaro che si parla anche di un Dio noi. Qual è il concetto che io ho della democrazia? L'ho scritto in un articoletto su Esodo ancora diversi anni fa, in cui il titolo era, questo articolo era piuttosto altisonante, coscienza e verità della democrazia. Cioè non si può parlare di democrazia se non si ha coscienza di che cosa sia la democrazia, se non si sa che cos'è la democrazia nella sua verità. E allora io davo una mia interpretazione, che non credo che sia solo mia, perché io credo che non si possa parlare di democrazia come tecnica di governo, come forma di governo. La democrazia è un modo di stare insieme tra gli uomini, tra i gruppi, tra le persone che si uniscono, si coinvolgono e decidono di gestirsi insieme. Cioè, qui si è parlato storicamente, seriamente, del rapporto tra principi e realtà. Ma io credo che la realtà non possa essere compresa se non a partire da alcune verità, alcuni principi, alcune convinzioni. Ci deve essere anche nella filosofia, secondo me, una specie di etica della convinzione. Cioè bisogna dire quello che si è convinti di dover dire, perché così stanno secondo noi, ma secondo anche la verità che in qualche modo testimoniamo, sì, con tutti i limiti che queste affermazioni possono avere, me ne rendo conto, non è che sia così ingenuo dire che anche sul concetto di verità si è, bisogna ancora riflettere a lungo. Però bisogna dire che cosa pensiamo realmente intorno alla realtà della democrazia. E a me non pare proprio che la democrazia sia in crisi, se non da quelli che non hanno capito qual è il modo vero di stare insieme a degli altri uomini. il modo vero di stare insieme alla gente, alle persone, agli amici, ai cittadini, è un modo in cui ci si pone democraticamente insieme. Cioè ci si pone su un piano di non di superiorità o di inferiorità, ma sul piano democratico, che vuol dire un piano di uguaglianza, di libertà e di solidarietà o fratellanza. Ecco le tre parole della rivoluzione francese. Chi ha saputo cogliere nella verità il senso profondo di ciò che è la democrazia, i suoi principi, la libertà. Mi interessa molto sentire quello che dirà Gorgias sulla opposizione tra libertà e uguaglianza. Ma io mi chiedo, nello stare insieme ci può essere libertà senza uguaglianza? Se io mi sento superiore ad un altro o inferiore ad un altro, sono libero nel mio stare insieme con lui? E la libertà e l'uguaglianza, che sono fra loro legate in questo contesto di cui parlo, non sono poi necessariamente ciò che genera nello stare assieme una, non voglio dire fratellanza, ma voi l'avete già capito, una solidarietà inevitabile, perché se siamo liberi e siamo uguali, in qualche modo stare assieme significa vedere di stare bene assieme per fare il nostro bene comune. E allora ecco il senso della mia ricerca. Bisogna andare a vedere che cosa vuol dire lo stare insieme, che cosa vuol dire, perché c'è un rapporto tra io e gli altri io, tra io e gli altri. Democraticamente, cioè secondo quei tre principi che secondo me colgono qualcosa di universale, per cui non si può dire che la democrazia sia qualcosa che è nata in Grecia nel V secolo all'anticristo. Storicamente non è così, ma il concetto di democrazia è universale. Amartya Sen diceva che in India ci sono millenni fa, ci sono esempi di gestioni democratiche della società. Democrazia quindi non è una semplice forma politica che possiamo prendere o lasciare come vogliamo. È il modo naturale, vero, di stare insieme tra gli uomini. Se rinunciamo alla democrazia, che cosa resta? Possiamo noi ipotizzare una forma di governo monarchico o aristocratico? Cioè, quando si sta insieme, o c'è uno che comanda con tutti, o ci sono alcuni che comandano su tutti, o sono tutti che comandano su tutti. Cioè, sono un insieme di persone che sono libere e uguali tra loro e che vogliono il bene comune. Ora, come si può scegliere diversamente che dalla democrazia? Che cosa si può mettere al posto della democrazia? Per me parlare di crisi della democrazia mi sembra una distorsione, cioè qualcosa che non può posto così il concetto di democrazia, non può verificarsi se non per appunto una distorsione del modo di stare insieme, una prevaricazione, una sopraffazione. Il motto dell'illuminismo è sapere aude, diceva Kant. Cioè, non vogliamo più porsi sul piano di essere soggetti ad altri. Il mio io ha il diritto di sapere e di non essere subordinato all'insegnamento, tra virgolette, del sacerdote, del militare o del politico che vuole impormi qualcosa. E non è vero che in crisi, perché i paesi democratici dal 900 al 2000, o che si possono dire democratici perché perlomeno odorano di questi principi, si dirigono verso questi principi, vanno verso, sono d'accordo con Alberto, la democrazia non, se è così detta come ho detto io, non può essere certamente, non è un'utopia, si realizza, attenzione, non è qualcosa che non si realizzerà, si è realizzata, si deve ancora realizzare in contesti diversi, in un gruppo, in una società, in uno Stato, nel mondo. Ma la democrazia è qualcosa che non è puramente illusorio, qualcosa che si può fare, che si deve fare. E allora, con questo brevissimo intervento, io vorrei proprio andare a vedere il perché Dio sta con gli altri, come Dio sta con gli altri. Ho detto che Dio è uno dei temi, dei problemi fondamentali della filosofia. Però quello che ancora, secondo me, non è stato sufficientemente studiato, analizzato, è il noi. L'epoca moderna nasce con Cartesio, con io penso, io penso. Nietzsche e molti dopo di lui anche hanno parlato del si pensa, non sono io che penso, noi pensiamo. Quindi che rapporto c'è tra io e noi? Questo era il problema che io in qualche modo mi ero posto. Penso che se mi metto a parlare vado decisamente oltre il tempo che Stefano mi segue. Leggerò quello che ho scritto cercando di non annoiarvi con la lettura e ho controllato di stare nei tempi. Avrò ancora non 5, 10 minuti, non più, per leggervi quello che è molto colloquiale, non è che sia un discorso. Ecco, allora dobbiamo partire da quel punto in cui dice da conosci te stesso, ecco, mi domando che cosa è l'io, e cerco di dire in estrema sintesi quello che credo si debba dire del Dio. L'errore che, o la distorsione, il pervertimento, è pensare forse che Dio sia il singolo soltanto. Già in quel primo accenno che facevo prima, dicevo, stiamo attenti che non sono io che penso, ma si pensa. Il mio io, in qualche modo, è qualcosa di sfuggente, di non facilmente... deve esserci, perché che cosa è più evidente dell'esistenza dell'io? E che cosa è più sicuro e insieme più sfuggente? Dell'io si può dire quello che Agostino diceva del tempo. Se non me lo chiedi, che cos'è l'io, io so bene ciò che l'io è. Se me lo chiedi, mi confondo, devo riconoscere la mia conoscenza come insufficiente. Allora dico, ai fini del discorso che sto per fare, diciamo che accettiamo una nozione dell'io che è quella del senso comune. Ed è il semplice discorso che si riferisce al significato intuitivo di io quando ci capita di nominarlo. Io, diceva Nietzsche, non è forse nient'altro che un pronome. Da Kant in poi l'io non è più l'anima. Una volta l'io coincideva con l'anima. Aspetta, perché qua mi sto sbagliando. Allora, l'io non è l'anima, e l'io è qualcosa, c'è una lunga storia dell'io che adesso tralascerei. Io e noi sono due termini evidentemente collegati, ma mentre l'io è uno dei temi più indagati della filosofia, il noi, come realtà e come problema, è rimasto più in ombra. E mi pare che il rapporto io-noi sia stato considerato in tutta la sua rilevanza e nelle sue conseguenze storiche, sociali e politiche. Perché se l'io viene pensato non come io individualmente pensare, ma come un io-noi. Ecco, io sostengo questo, che non si può parlare di io senza parlare di noi. Noi pensiamo, non io penso. E dico che il pensare, il non pensare all'io insieme a noi, è qualcosa di particolarmente grave, perché nel rapporto io-noi si giocano temi come quelli della libertà, della uguaglianza, della solidarietà tra gli uomini, nel loro rapporto, come spiegato, cercato di dire, con la democrazia. Nel mondo antico quello che si dice io era considerato una sostanza, una res cogitans. Da Kant in poi l'io si desostanzializza, non è più l'anima, è piuttosto il prodotto determinato di una relazione tra il mondo e l'uomo. Ecco, nel mondo contemporaneo l'io è pensato piuttosto non come una sostanza, ma come una relazione. Se è una relazione, l'io non è più io solo, ma insieme io noi. Il noi è qualcosa che ci costituisce, non è fuori dell'io. La nostra persona è una sintesi ineliminabile di questi due momenti che da soli non possono sussistere. L'io senza l'altro, l'io un io assoluto, è uno specchio che non riflette nulla. Questo credo che sia l'esito di una ricerca millenaria intorno alla alla essenza del Dio, per così dire, al che cos'è, alla definizione del Dio. Nel pensiero contemporaneo, per quanto depotenziato, l'io come soggetto resta un punto di riferimento anche se assoggettato, attraversato e giocato da forze metasoggettive e metasoscienziali, come l'essere, l'essere di Freud, il linguaggio di Lacan, eccetera, eccetera. Ecco, oggi più frequentemente si parla della morte dell'io. Foucault ha parlato proprio della morte dell'io. Io credo che si possa parlare della morte dell'io perché appunto lo si interpreta in modo sbagliato. Lo si interpreta come individuo e non come insieme. Foucault ha parlato addirittura, in sintonia con la morte iniziale di Dio, della morte di Dio. Eppure, di recente si è ricominciato a parlare di un possibile recupero del Dio, di un rinnovato pensiero del soggetto, tuttora in fase di elaborazione. Interessante è, a questo proposito, il libro di Geraldo Rovati, La posta in gioco, che parla proprio dell'importanza per la filosofia contemporanea, per il pensiero contemporaneo, di una indagine più approfondita intorno al che cos'è Dio, alla morte del Dio, supposta morte. Dunque la cosiddetta morte del Dio non ha ancora determinato il suo annientamento sul piano storico e della progettazione della riflessione filosofica. Per quanto concerne il nostro discorso, useremo il termine io in relazione a quanto abbiamo brevemente riferito sopra, accettando genericamente l'uso che si fa del termine io nel linguaggio comune, specificandone però i connotati se il contesto del discorso lo richiederà. Chiariamo ora ciò che intendiamo con la parola noi e la sua relazione dialettica con Dio. Vi ricordo che tutto questo discorso è va bene, devo finire.
Hai chiesto 10 minuti e ci è passato un quarto d'ora.
Che mi fermo?
Ho capito, ma c'è un altro intervento.
Va bene, adesso faccio subito. È stato Jean-Luc Nancy che ha indicato fondamentale il rapporto io-noi, quando ha definito il soggetto come qualcosa che è singolare e plurale contemporaneamente. Ora è chiaro a tutti che il soggetto singolare è io e il soggetto plurale è noi, e che perciò io e noi rappresentano insieme qualcosa di identico e qualcosa di differente. Io e noi sono contemporaneamente ciò che è intimamente identico e ciò che è profondamente diverso, poiché non si dà l'io senza il noi, né si dà il noi senza l'io. Questo è l'idea. Ma la cosa più interessante di questo rapporto io-noi è che almeno sul piano storico, più si va alla ricerca del proprio empirico, non solo storico, più si va alla ricerca del proprio io, così instabile, problematico, sfuggente, più si va in cerca, più si incontra il noi. Ecco, più si cerca l'io, più si incontra il noi. Provate a farlo proprio come esperimento mentale e vedrete che tutte le volte che dite io, vi trovate sempre con altri. Io sono perché ci sono altri che mi hanno in qualche modo portato ad essere. Gli altri, in questo senso, sono quanto di più intimamente vicino. Gli altri possono essere più o meno distanti da me territorialmente, all'esterno, ma sono esistenzialmente ed io dico ontologicamente ciò che sono io. Gli altri in questo senso sono idem singul con me. Nel noi gli altri non sono diversi da me, ma in quanto mi costituiscono, si pongono sul mio stesso piano. Ecco un punto essenziale. Gli altri in quanto mi costituiscono, secondo questa analisi, sono uguali a me. Nel noi non c'è più questa scissione tra io e gli altri che sono superiori o inferiori a me. Quando si dice noi, si dice ci poniamo sullo stesso piano. Il noi implica in qualche modo il concetto di uguaglianza. Questo è difficile da capire, ma si può intuire vagamente. nel noi l'altro non mi è estraneo e diverso, ma mi è intimo e uguale. È il mio prossimo che mi costituisce come soggetto. Se infatti il mio io si fosse presentato al mondo 1000 anni fa, sarebbe forse ancora il mio io, il mio modo di essere, di pensare, le mie conoscenze, le mie abitudini, i miei stessi desideri non sarebbero così diversi che il mio io sarebbe addirittura un altro? Così nell'io noi che ci costituisce, ciò che appare territorialmente all'esterno è l'io astratto da noi, sottratto da noi. È l'io che appare sciolto da ogni legame, da ogni coinvolgimento col prossimo. Ma si tratta appunto di mera apparenza. In realtà il prossimo, se è considerato semplice io senza il noi, è soltanto illusione e menzogna. Io senza il noi non esiste. Solo nella verità dell'io noi il prossimo può essere trattato e perfino amato come se fosse me stesso. Ama il prossimo tuo come te stesso, e perché mai? Ma perché il prossimo sono io. Io mi amo naturalmente, ma in quanto amo me, amo anche gli altri che mi costituiscono. In realtà la dialettica tra io e me e noi sono apparentemente di opposizione, perché in realtà è piuttosto una dialettica di inclusione. Nella falsità del mondo può spesso accadere che si instauri una posizione tra l'io e il noi. Ciò avviene quando in una specie di schizofrenia l'io pretende di sopraffare il noi. E questo è il caso del dittatore o del tiranello di turno, che pretende di essere l'unico verace interprete del volere del popolo o di un gruppo di persone. Si verificano casi in cui il noi e Dio esiste senza noi. È il caso della dittatura. Quando viceversa il noi pretende di sopraffare gli altri io, si cade nel totalitarismo, nel fondamentalismo religioso, cioè nell'annientamento dell'io nella massa. Esiste un caso di un noi senza io. Così la persona diventa soltanto un numero, gli uomini diventano folla esagitata, pura forza adulta, puro strumento d'azione di un falso potere, di false ideologie. C'è purtroppo un malvagio piacere, sia nel sopraffare il prossimo col proprio astratto io, sia nell'annientare in se stessi Dio e sentirsi soltanto e assolutamente puri noi.
Io, scusa, devo per forza chiudere.
È finito, sai?
No,
manca mezzo
dopo, no? Lo so, però dai le conclusioni senza leggere e magari riprendi dopo il dibattito. Perché
ma faccio prima a leggere, perché se dovrei...
Non è vero, perché per quattro volte speravamo di facessi prima a leggere e non è andata così. Dai, chiudi, perché poi ci arrivano con il piatto in tavola.
Va bene, io cerco di dire allora semplicemente questo, che noi possiamo pensare alla democrazia se pensiamo al nostro rapporto tra io e noi. Se interpretiamo bene questo rapporto possiamo anche capire, avere coscienza di che cos'è la democrazia. Se non partiamo da questo presupposto che io e noi sono la stessa cosa, esistenzialmente ed ontologicamente, non capiremo mai niente di che cos'è la democrazia. Questa è la mia tesi conclusiva.
Grazie, scusami in particolare se ti ho dovuto interrompere.
Mi hai un po' prevaricato, ma...
qua sulle metodologie della prevaricazione c'è qualcosa. Dopo torniamo.
Vabbè, avremo occasione, se mai, se volete, di riprendere il dibattito.